accettare la richiesta di prove. Grazie.
Sì, grazie Presidente. L'ufficio del pubblico ministero intende provare i fatti di cui ai capi di imputazione.
Scusi,
prego.
È arrivato l'avvocato Scopesi.
Ecco, l'ho segnato. Prego.
Sì, grazie. No, dicevo, l'ufficio del pubblico ministero intende provare i fatti di cui ai capi di imputazione, che anch'io darei per letti a questo punto, perché per non illustrarli tutti, e formula, ai fini di provare quanto contestato, le seguenti richieste di prova. L'ufficio ha formulato una richiesta anche in forma scritta, di modo che risulti più chiaro al tribunale, e distribuiremo poi una copia anche per le parti, di modo che poi possano averne completa contezza. La prima richiesta è quella dell'audizione di tutti i testimoni assistiti ex articolo 197 bis, indagati o imputati in procedimenti connessi o collegati e consulenti tecnici che sono stati indicati nella lista depositata ex articolo 468 in data 3 ottobre 2005, con la sola eccezione dell'imputato connesso Biribao Antonio, che è il numero 272 della lista, per il quale invece non viene richiesta ammissione. Illustro brevissimamente come è stata suddivisa l'indicazione dei testi. In realtà poi le varie persone che dovremo sentire potranno di volta in volta assumere la qualità di testimoni puri, testimoni assistiti ex articolo 197 bis o indagati o imputati in procedimenti collegati ex articolo 210, a seconda delle varie vicende processuali, che ora in questo momento non possiamo illustrare di volta in volta in relazione al test che dovremo sentire, alla persona che dovrà deporre, valuteremo quale sarà la sua posizione, la sua qualità, anche perché in ordine ad alcuni testimoni c'è richiesta di archiviazione non ancora valutata dal giudice, quindi di volta in volta la situazione processuale potrà mutare. L'ufficio del pubblico ministero ha suddiviso l'elenco delle persone da sentire, diciamo così, in alcuni gruppi che adesso illustro brevemente. Innanzitutto i primi sono tutti gli arrestati e i fermati transitati nel sito, cioè le persone offese, che sono state, molte delle quali hanno formulato querela e che sono state sentite nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero, tutte sentite in forma garantita, perché quasi tutte, tranne i fermati, perché a loro volta erano imputati, indagati per altri fatti, e alcuni, una buona parte di questi, sentiti tramite rogatoria internazionale in Inghilterra, in Germania e in Spagna. Sono stati divisi, così come li abbiamo indicati nella richiesta di rinvio a giudizio, per giornate, di modo che risulti poi più facile la comprensione. Quindi arrestati e fermati transitati per venerdì 20 luglio, l'elenco è indicato, poi per sabato 21 e per domenica 22. Abbiamo poi suddiviso i testi da sentire in relazione alla loro appartenenza al corpo. Abbiamo indicato gli appartenenti alla Polizia di Stato, che sono stati sentiti nel corso delle indagini. Poi abbiamo indicato gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia Penitenziaria, e quindi sono divisa più che alla Polizia, all'Amministrazione Penitenziaria e poi all'Arma dei Carabinieri. E così suddivisa la lista testi. Quindi vi sono poi alcuni testimoni che sono gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno effettuato alcuni atti di indagine. Gran parte degli atti di indagine, la quasi totalità, è stata effettuata direttamente dall'ufficio del pubblico ministero, ma alcune attività di indagine sono state delegate, quindi abbiamo citato gli ufficiali di polizia giudiziaria per riferire sulle acquisizioni documentali che hanno compiuto e sugli accertamenti svolti. E c'è anche un componente della Polizia Municipale, che è il test 295, che è l'istruttore Corda Vittorio, istruttore o funzionario, i gradi li sbaglio sempre, della Polizia Municipale, che ha compiuto alcuni accertamenti. Chiediamo poi, in ultimo, l'ammissione dei consulenti tecnici, che sono il dottor Alberto Caruso, che ha effettuato consulenza medico-legale sulle persone offese e ne ha effettuati di due tipi, consulenze medico-legali sugli atti e alcuni invece mediante visita diretta della persona offesa. Infine, come consulente tecnico, anche il dottor Lomio Andrea, che ha effettuato una visita medica nei confronti di una persona offesa, in particolare di Azzolino Giuseppe, che è un fermato del venerdì. Quindi le ultime due persone indicate in lista sono il dottor Alberto Caruso e il dottor Lomi, che sono consulenti tecnici. Ovviamente l'ufficio del pubblico ministero si riserva poi, all'esito dell'audizione del consulente, di produrre al tribunale le consulenze tecniche effettuate ex articolo 359 CPP. Questo per quanto riguarda la prima richiesta, l'audizione dei testimoni. Chiediamo poi l'audizione in controesame, ai sensi dell'articolo 468,4 CPP, dei testimoni indicati a discarico dai difensori degli imputati. Sul punto poi la collega farà alcune osservazioni in ordine all'ammissibilità di alcuni testimoni indicati nelle liste dei difensori. Chiediamo poi l'esame di alcuni imputati e per la precisione, poi l'elenco è già contenuto, l'esame degli imputati Perugini Alessandro, Poggi Anna, Doria Oronzo, Pelliccia Bruno, Valerio Franco, Maida Daniela, Barucco Piermatteo, Tarascio Aldo, Talu Antonello, Arecco Matilde, Parisi Natale, Ubaldi Paolo, Piscitelli Maurizio, Multineddu Antonio Gavino, Russo Giovanni, Furca Scorrado, Serroni Giuseppe, Foniciello Mario, Avoledo Reinhard, Pintus Giovanni, Romeo Pietro, Mura Ignazio, Mancini Diana, Pigozzi Massimo Luigi, Amadei Barbara, Cerasuolo Daniela, Fornasiere Giuseppe, Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre, Nurchis Egidio, Mulas Marcello, Amoroso Giovanni, Sabia Colucci Michele, Toccafondi Giacomo Vincenzo e Zaccardi Marilena. L'elenco è stato depositato. Chiediamo poi la visione in aula di udienza delle videocassette relative ai due sopralluoghi effettuati dall'ufficio del PM presso la struttura, il padiglione denominato ex caserma dell'esercito, dove vennero custoditi i fermati e gli arrestati nella caserma Nino Bixio del sesto reparto mobile di Genova-Bolzaneto. Dicevo, dei due sopralluoghi effettuati dal PM il 3 agosto del 2001 e il 6 giugno del 2003. Al faldone numero 4 del fascicolo del dibattimento sono già stati acquisiti, perché così aveva disposto il giudice dell'udienza preliminare in sede di formazione del fascicolo, ex articolo 431 CPP, i verbali di sopralluogo come atti irripetibili, la documentazione fotografica scattata nell'occasione e le due videocassette, perché due sono i sopralluoghi, che riproducevano in maniera filmata lo stato dei luoghi. E le due videocassette sono quindi già acquisite nel fascicolo del dibattimento. Il pubblico ministero chiede che sia possibile la visione in aula dei due dei filmati, perché documentano lo stato dei luoghi. La visione dovrebbe avvenire senza audio, perché in occasione di uno di questi sopralluoghi vennero sentiti da parte dell'ufficio del pubblico ministero alcune persone offese che illustravano i vari luoghi in relazione al loro racconto. Ovviamente questo non può essere oggetto di prova, perché dovremmo sentire invece le persone offese. Quindi noi chiediamo che sia possibile visionare questi filmati, ma senza audio, quindi silenziati, diciamo così. E questa è la prova numero 4. Infine, l'ufficio del pubblico ministero chiede di essere autorizzato a produrre una serie di documenti che noi abbiamo diviso, e ripeto, poi ai difensori sia degli imputati che delle parti civili depositeremo la nostra, consegneremo la nostra lista scritta, che è quella che invece abbiamo già depositato al tribunale. Noi abbiamo cercato di suddividere attraverso un ordine logico e l'abbiamo suddivisa in alcune cartelle. Si tratta, per la precisione, di, ora non mi ricordo più il numero preciso delle cartelle, di 7 cartelle. In realtà, e devo fare una premessa su questo punto, noi abbiamo parlato di produzione di documenti, in realtà la gran parte di questi documenti sono già stati acquisiti, quasi tutti, al fascicolo del dibattimento, ex articolo 431 CPP, dal GUP in sede di udienza di formazione del fascicolo del dibattimento. Perché sono stati acquisiti? Vennero acquisiti dal giudice dell'udienza preliminare perché si trattava di documenti che il pubblico ministero aveva acquisito mediante ordine di esibizione, quindi di sequestro, sostanzialmente di sequestro. Ed essendo pacifico che l'ordine di esibizione equivale al sequestro, il GUP aveva disposto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ex articolo 431 CPP. Quindi in realtà sono già contenuti questi documenti in larga parte nei faldoni 3 e 4 del fascicolo del dibattimento. In realtà, quindi, più che di una vera e propria produzione, l'ufficio del pubblico ministero chiede di poter evidenziare questi documenti secondo un ordine che ci sembra più logico, a seconda appunto delle categorie di questi documenti. Noi abbiamo cercato di dare tutta la documentazione acquisita, che è davvero molta, un ordine logico in relazione alla categoria del documento. E così abbiamo evidenziato nella cartella 1 le produzioni che noi abbiamo definito produzioni generali. Si tratta di documenti che riguardano l'istituzione del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto e i documenti che riguardano l'organizzazione del sito. Il primo documento, ad esempio, è la nota 5 luglio 2001 del questore di Genova indirizzata al DAP relativa alla messa a disposizione dell'amministrazione penitenziaria per il periodo dal 5 al 24 luglio dei locali 6 e 7 all'interno del fabbricato ex caserma dell'esercito nella caserma del sesto reparto mobile Polstato di Bolzaneto. L'ho citato a modo esempio perché il primo documento con cui si individuano quel sito, quel padiglione, quei locali come luogo da adibire a sito di detenzione provvisoria. Quindi la cartella numero 1 contiene una serie di produzioni generali. La cartella numero 2 si occupa sempre dell'organizzazione del sito e però sotto il profilo, il punto di vista, diciamo così, dell'organizzazione della Polizia di Stato, perché qui bisogna comprendere, a giudizio del pubblico ministero, un punto in ordine all'organizzazione. In questo sito erano destinati a confluire i fermati per identificazione e gli arrestati. Quindi ciascuna persona arrestato, fermata, comunque in quel momento privata della libertà, entrava nel sito di Bolzaneto e veniva in una prima fase preso in carico dalla Polizia di Stato, cioè preso in carico, mantenuto in carico dalla Polizia di Stato, che era poi l'ufficio di Polizia Giudiziaria che aveva proceduto o all'arresto o al fermo. Dopodiché i fermati per identificazione venivano liberati, gli arrestati invece, dopo che venivano redatti tutti gli atti da parte della Polizia di Stato, dovevano passare in carico all'amministrazione penitenziaria. E in questo momento, quindi, l'arrestato passava dalla fase della custodia ad opera della Polizia di Stato ad una seconda fase in cui doveva essere custodito da parte dell'amministrazione penitenziaria. E quindi noi abbiamo diviso i documenti in relazione all'organizzazione della Polizia di Stato nel sito e della cartella numero 2. In realtà contiene pochi documenti, perché l'organizzazione della Polizia di Stato, quantomeno nella fase dell'organizzazione ideativa, è stata piuttosto scarna. Vi sono alcuni ordini, innanzitutto l'ordinanza generale del questore di Genova e poi alcuni ordini di servizio del dottor Morto, allora capo della Digos, che si occupava di quella che doveva essere la procedura con cui si dovevano effettuare i fermi per identificazione e gli arresti. E poi un secondo documento, sempre a firma dell'allora capo della Digos, dottor Mortola, che si occupa invece della composizione delle postazioni dell'ufficio trattazione atti. Quello che è l'ufficio trattazione atti in questo momento, quello che era destinato a fare, in questo momento io non posso esporre perché farei una vera e propria esposizione introduttiva non consentita, più dal codice di procedura penale. Comunque si trattava di un ufficio, ovviamente sarà oggetto di istruzione dell'istruttore dibattimentale, verificare qual era il compito di questo ufficio trattazione atti. L'ufficio trattazione atti era l'unica struttura della Polizia di Stato permanente nel sito, cioè presente in maniera permanente nel sito, e c'è un ordine di servizio, un documento a firma dell'allora capo della Digos, dottor Mortola, che ci individua come è organizzato questo ufficio trattazione atti con le varie postazioni. Poi abbiamo la cartella numero 3 che si occupa invece dell'organizzazione dell'arma dei carabinieri, come poi nel corso dell'istruttore dibattimentale l'ufficio del pubblico ministero proverà tramite i testimoni che ha già indicato in lista. L'arma dei carabinieri venne destinata per una serie di circostanze che in questo momento non posso riferire ma che saranno oggetto dell'istruttore dibattimentale, venne destinata a effettuare la custodia degli arrestati e dei fermati nella giornata di sabato, custodia per la fase in cui dovevano essere a disposizione della Polizia di Stato. E quindi alcuni reparti, in particolare il battaglione Sardegna, venne destinato a questo scopo. E qui abbiamo due brevi note, una nota del primo dirigente del reparto mobile al tenente colonnello Ulandi, con cui chiede che venga messa a disposizione questa forza. E poi il solito fascicolo fotografico, che è stato acquisito, come abbiamo detto, con ordine di esibizione, contenente appunto le fotografie di tutto il personale dei CC. Ovviamente allo stesso modo esiste un fascicolo fotografico con tutte le fotografie del personale della Polizia di Stato intervenuto nel sito e un fascicolo fotografico, vedremo, con tutte le fotografie del personale di Polizia Penitenziaria e del personale sanitario intervenuto nel sito. Tutti documenti, documenti fotografici in questo caso, già acquisiti con ordine di servizio, quindi già facenti parte del fascicolo del dibattimento. La cartella numero 4 contiene invece tutti i documenti, sono quasi tutti ordini di servizio, attinente all'organizzazione della Polizia Penitenziaria, dell'amministrazione penitenziaria. Questo è un fascicolo decisamente più corposo, perché a differenza di quello che è avvenuto per la Polizia di Stato, invece l'organizzazione nel sito della Polizia Penitenziaria è stata, nella fase ideativa, molto più articolata, con varie competenze delle varie forze presenti. L'organizzazione e il coordinamento è stato oggetto di un incarico da parte dell'allora capo dell'ufficio DAP, il consigliere Paolo Mancuso, al dottor Alfonso Sabella, che era all'epoca magistrato, che era, mi pare, avesse le funzioni di ispettore del DAP. Quindi abbiamo tutta una serie di documenti, sono ordini di servizio del coordinatore, che è appunto il dottor Sabella, il quale ha distribuito le varie competenze nel sito di Bolzaneto e anche nel sito di San Giuliano, perché si doveva occupare dell'intera organizzazione dell'amministrazione penitenziaria in occasione del G8. Ripeto, quindi abbiamo molti più ordini di servizio, anche perché erano presenti nel sito le forze del servizio centrale traduzioni, che erano preposte ovviamente alla traduzione degli arrestati dal sito penitenziario provvisorio ai vari carceri di appartenenza, e del GOM, del gruppo operativo mobile della Polizia Penitenziaria, ciascuno con i suoi capi e i suoi referenti, i quali a loro volta avevano emanato ordini di servizio per la truppa, diciamo così. Quindi diciamo che l'articolazione di tutti i documenti organizzativi attinenti alla Polizia Penitenziaria, che è contenuta nella cartella 4, è decisamente più ponderosa rispetto alle altre. Passiamo all'esame della cartella numero 5. La cartella numero 5, sempre secondo l'ordine che delle produzioni documentali ha inteso dare il pubblico ministero, riguarda l'area sanitaria e parte dal provvedimento con cui il dottor Toccafondi è stato nominato dirigente coordinatore dell'area sanitaria, per passare poi ai provvedimenti di nomina di tutti gli altri medici che hanno operato in quelle di Bolzaneto. Contiene alcune circolari relative a quelle che dovevano essere le indicazioni su come doveva essere svolta la visita di triage e la visita di primo ingresso, che sono due cose differenti. La visita di triage era una visita fatta proprio al momento in cui gli arrestati e i fermati entravano nel sito, e volta esclusivamente ad evidenziare traumi apparenti importanti, e poi vi era la vera propria visita di primo ingresso con la compilazione del diario clinico. E vi sono delle circolari del Ministero della Giustizia, allora forse di Grazia e Giustizia, che disciplinano in maniera puntuale quali sono i compiti del medico in occasione della visita di primo ingresso e della visita di triage, ripresi dal dottor Sabella in altri ordini di servizio, con cui invitava e raccomandava una scrupolosa attenzione in ordine alla visita medica. Abbiamo anche prodotto una sentenza della Corte Costituzionale relativa, vorremmo produrre, chiediamo di essere autorizzati a produrre una sentenza della Corte Costituzionale relativa alle perquisizioni e le ispezioni corporali. Questo perché? In realtà l'argomento non riguarda l'area sanitaria, ma riguarda in generale l'amministrazione penitenziaria. Lo abbiamo trattato logicamente nell'area sanitaria perché, come poi si proverà nell'istruttoria dibattimentale, le perquisizioni venivano effettuate in infermeria. Questo per una scelta dell'amministrazione penitenziaria, e l'ufficio del pubblico ministero si riserva poi di provare tramite i testimoni perché venne effettuata questa scelta. Comunque, il dato di fatto è che venivano effettuate nella infermeria, e quindi abbiamo ritenuto di trattare il tema delle perquisizioni e delle ispezioni corporali trattando dell'area sanitaria, semplicemente perché proprio in quella stanza, in quel luogo fisico, venivano effettuate le perquisizioni, ovviamente non ad opera dei medici, questo sia chiaro, ma ad opera del personale della polizia penitenziaria. E intenderemo produrre questa sentenza della Corte Costituzionale perché la Corte Costituzionale si era occupata, credo perché sollecitata sotto un profilo di eventuale legittimità costituzionale da un magistrato di sorveglianza, se non vado errato, del tema della legittimità costituzionale delle ispezioni, delle perquisizioni corporali, a volte condotte anche a fondo, con flessioni, con ispezioni delle cavità, eccetera, eccetera, nei confronti delle persone private della libertà, in assenza di un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria. Questo era il tema di cui si occupava la Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità di queste perquisizioni, di queste ispezioni, purché attuate in un certo modo, in generale diciamo nel rispetto della persona, e con alcune garanzie, una delle quali è quella indicata dalla Corte della tenuta, diciamo così, non proprio della tenuta di un registro, della tenuta di una documentazione che consenta comunque che consentisse di ricostruire orari delle perquisizioni, luogo della perquisizione, persone che avevano eseguito la perquisizione. Vorremmo poi produrre una circolare del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale prescriveva la tenuta di un apposito registro delle perquisizioni e delle ispezioni corporali, nonché delle note delle varie carceri di destinazione degli arrestati, in cui si dà atto che invece questo registro non venne affatto tenuto in quel di Bolzaneto. E questa è la cartella 5. Poi abbiamo la cartella 6, che contiene una serie di documenti provenienti direttamente dagli imputati. Quindi sono relazioni di servizio degli imputati, che anche queste divise per relazioni di servizio della Polizia Penitenziaria, relazioni di servizio della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Documenti contenuti nella cartella 6, di cui il pubblico ministero chiede e sarà autorizzato alla produzione ai sensi dell'articolo 237 del Codice di Procedura Penale. E infine la cartella 7 riguarda la documentazione relativa alle persone offese. Esiste già in gran parte acquisita al fascicolo del dibattimento ex articolo 431. Questo perché? Perché il giudice dell'udienza preliminare, in sede di formazione del fascicolo dell'udienza del dibattimento, ha già disposto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutte le querele, ovviamente, e di tutta la documentazione medica. si parla dei vari referti e dei diari clinici dei carceri, degli istituti penitenziari in cui sono state ristrette queste persone. Sono già documenti che sono contenuti tutti nel fascicolo del dibattimento, ai fascicoli 3 e 4, mi pare 3 se non vado errato, la documentazione medica. Quindi esiste già. L'ufficio del pubblico ministero, sempre per cercare di dare un ordine logico e facilitare la consultazione quindi di queste produzioni documentali, ha inteso nella cartella 7 formare per ciascuna persona transitata nel sito di Bolzaneto una sottocartella, una cartella personale contenente per ciascuna persona i seguenti atti: la querela, ove ovviamente sia stata formulata, ovvero le dichiarazioni rese al pubblico ministero contenenti, nel corso delle quali è stata formulata querela con omissis, quindi verbale di interrogatorio all'esito nel corso del quale la persona si querelava, però indicati con gli omissis, quindi con esclusione delle parti dichiarative, soltanto con l'indicazione della volontà di formulare querela, i verbali di arresto o di fermo per identificazione, i rilievi fotodattiloscopici eseguiti a cura dalla Polizia di Stato, i verbali di consegna alla Polizia Penitenziaria, la comunicazione di ingresso in carcere della Polizia Penitenziaria inviata alla Procura della Repubblica, il processo verbale delle dichiarazioni di primo ingresso. Il processo verbale delle dichiarazioni di primo ingresso è un atto previsto dall'articolo 62 del regolamento di attuazione dell'ordinamento penitenziario, che prevede appunto che all'atto dell'ingresso in carcere per ciascuna persona arrestata vengono formulate alcune domande, ed è oggetto, come noi sappiamo, i verbali di dichiarazione di primo ingresso di contestazione, perché in relazione agli arrestati stranieri della domenica l'ufficio del pubblico ministero ha contestato il falso ideologico di questi verbali di primo ingresso. La scheda di triage, il diario clinico, la richiesta di traduzione e l'ordine di traduzione. Poi il verbale di ricezione da parte del servizio centrale traduzioni e la lettera di consegna all'istituto di destinazione. Verbale di ricezione perché nel momento in cui veniva disposta la traduzione dell'arrestato dal sito penitenziario provvisorio al carcere di destinazione, l'arrestato, diciamo così, passava dal controllo dell'amministrazione penitenziaria nel sito al controllo da parte del servizio centrale traduzioni, che era appunto l'organo dell'amministrazione penitenziaria, della polizia penitenziaria, che si doveva occupare della traduzione, del trasporto quindi dell'arrestato da Bolzaneto ai vari carceri di destinazione. Quindi nel momento in cui veniva sostanzialmente, venivano ultimate le operazioni di visita medica, di immatricolazione a Bolzaneto, ciascun arrestato veniva consegnato al servizio centrale traduzioni, il quale lo prendeva in carico per poi trasportarlo nel sito. Vedremo poi che i tempi di attesa si sono dilatati sul perché e sul per come, ma questo costituirebbe un'esposizione introduttiva che è vietata al pubblico ministero, e quindi il pubblico ministero si riserverà di provare questi fatti mediante l'audizione dei testimoni. Comunque sì, noi abbiamo per ciascun arrestato produciamo anche questo atto, cioè che è l'atto con cui l'arrestato viene preso in carico dal servizio centrale traduzioni per essere tradotto. E l'ultimo atto è quello con cui il carcere di destinazione, l'istituto penitenziario di destinazione, prende in carico l'arrestato. Quindi alla cartella 7, per ciascuna persona arrestata o fermata, abbiamo formato un piccolo fascicoletto contenente questi atti, la gran parte dei quali già sarebbero, come ripeto, nel fascicolo del dibattimento, ma crediamo che esposti in questo ordine logico risultino di più facile consultazione. Queste sono le richieste di prova da parte dell'ufficio del pubblico ministero, quindi il pubblico ministero, che è l'articolo 493 CPP, insiste per l'ammissione di tutte queste prove che ora ho elencato e che abbiamo indicato in questa richiesta scritta. Cederei la parola alla collega perché vorremmo fare alcune osservazioni in ordine invece ai testimoni indicati a discarico dai difensori.
Allora, con riferimento appunto ai testimoni indicati dalle altre parti processuali, sono state depositate numerose liste testi, con riferimento alle parti civili costituite, l'ufficio del pubblico ministero non formula nessuna osservazione perché le liste sono praticamente sostanzialmente identiche a quelle presentate dall'ufficio del pubblico ministero, con l'aggiunta di indicazioni di alcuni consulenti tecnici di parte.
Non è contenuto, queste osservazioni non sono contenute nella memoria, infatti mi sembra di...